Voglio fare la lettura e la lettura diventa lo studio, perché voglio leggere in secondo Samuele, siamo pronti per capitolo 9 nella nostra lettura, e c'era così tanto qui, ho detto, no, io voglio leggere più a fondo questo. Secondo Samuele, capitolo 9 di... Questo libro è anche 10 e anche 11. Allora, leggo capitolo 9. Ricordate, Davide è re di tutto Israele, all'inizio solo Giuda e poi tutto Israele, e Dio dava vittoria a Davide, sta volendo sì, e Dio sta dando vittoria dopo vittoria. Ok, con quello. E ricordate che prima di Davide chi era re? Saul. Che Saul e i suoi figli, compreso l'amico di cuore di Davide, Jonathan, furono uccisi in quella battaglia. E poi un figlio rimasto ha cercato di farsi re, però alla fine è andato male, a causa di Abner, tutto quanto. Adesso Davide è re. Capitolo 9. Davide disse: è rimasto ancora qualcuno della casa di Saul a cui io posso usare bontà per amore di Jonathan? Ora vi era un servo della casa di Saul, chiamato Ziba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli disse: sei tu Ziba? E gli rispose: servo tuo. Il re poi domandò: non c'è più nessuno della casa di Saul a cui posso usare la bontà di Dio? Ziba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. Il re gli disse: dov'è? Ziba rispose al re: è in casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Allora il re Davide lo mandò a prendere dalla casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Così Mefibosheth, figlio di Jonathan, figlio di Saul, venne da Davide e si gettò sulla sua faccia e si prostrò. Davide disse: Mefibosheth! E gli rispose: ecco il tuo servo. Davide gli disse: non temere, perché intendo usarti bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul tuo antenato e tu mangerai sempre alla mia mensa. Mefibosheth si prostrò e disse: che cos'è il tuo servo perché tu tenga conto di un cane morto come me? Allora il re chiamò Ziba, servo di Saul, e gli disse: tutto ciò che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa, io do a figlio del tuo signore. Tu dunque, assieme ai tuoi figli, ai tuoi servi, lavorerai per lui la terra e ne raccoglierai i prodotti, affinché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. Ma Mefibosheth, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Ora Siba aveva 15 figli e 20 servi. Ziba disse al re: il tuo servo farà tutto ciò che il re mio signore comanda al suo servo. Quanto a Mefibosheth, disse il re, egli mangerà la mia mensa come uno dei figli del re. Ora Mefibosheth aveva un figlio eletto di nome Mica, e tutti quelli che stavano in casa di Ziba erano servi di Mefibosheth. Mefibosheth risiedeva a Gerusalemme, perché mangiava sempre alla mensa del re. Era storpio di ambedue i piedi. Qualche commento. Mefibosheth era storpo. Non aveva alcun merito in sé, assolutamente, di stare nella presenza del re. Faceva parte della famiglia di Saul, cioè discendente di Jonathan, ma anche di Saul, che già lo metteva come nemico, e c'era il rischio che ma un domani le persone potrebbero voler tornare, alcune tribù, a seguire lui. Allora, se lui non aveva merito, era storpo, non aveva nulla da offrire al re, perché Davide lo curava con così tanto amore? Non aveva merito. Allora perché David lo curava con così tanto amore? Per merito di chi?
Jonathan.
per meriti di Jonathan. Davide amava Jonathan e per amore di Jonathan curava con grande amore e dava anche onore a Mefiboset. Ricordate la parola un tipo? Che l'Antico Testamento è pieno di tipi? Tipi di Cristo, tipo dell'opera di Dio? Che tipo vediamo qui? Che tipo c'è qui? Davide è un tipo di chi? Gesù Cristo. No? Il re Davide e Gesù si siede sul trono di Davide. Allora, prende persone che non hanno merito assolutamente di mangiare alla mensa del re, noi, e per amore, allora qui parliamo del padre, per amore del figlio Gesù in cui siamo, ci ama. Questo è un ottimo esempio di quello che Dio fa. Prendi quello che sarebbero nemici, che non hanno alcun valore, sono storpi. Davanti al re non si porta una persona storpa. Ma dice, notate, e dice il re Davide in 11, egli mangerà la mia mensa come uno dei figli del re. Non solo, va bene, lo mantengo, no, come uno dei figli del re. Grande onore, grande privilegio. Davide effettivamente lo sta prendendo come un figlio, con amore. Tutto per merito di Jonathan, non per merito di Mefiboset. E noi siamo stati accolti alla mensa di Dio per merito di Gesù Cristo. Quindi quando leggiamo, non è solo storia questo. Dio ha gestito tutto, è un tipo di Cristo. Andiamo avanti. Questo parla del regno e ci sono tanti nemici. Davide era un guerriero perché c'erano tanti nemici. Seguite mentre leggo capitolo 10, versetti 1 a 7. Dopo queste cose, avvenne che il re dei Filistei Ammon morì e suo figlio Hanun regnò al suo posto. Davide disse, io voglio usare con Hanun, figlio di Nahash, la stessa benevolenza che suo padre usò con me. Così Davide mandò i suoi servi a consolarlo della perdita del padre. Ma quando i servi di Davide giunsero nel paese dei figli di Ammon, i principi dei figli di Ammon dissero a Hanun, loro signore, credi proprio che Davide ti abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre? Non ha piuttosto mandato a te i suoi servi per esplorare la città, per spiarla e distruggerla? Allora Hanun prese i servi di Davide, fece loro radere metà della barba e a tagliare le loro vesti a metà, fino alle nautiche. Poi li lasciò andare. Solo per dire, in quella cultura, tagliare la barba era vergognosa, tagliare i vesti fino alle nautiche era stravergognosa. Quindi ha fatto un disprezzo grande verso Davide, facendo questo ai servi, che Davide aveva mandato con benevolenza. E perché ha fatto questo? Perché Hanun ha fatto questo? Perché? Sì, ma perché ha pensato il male? Manuel, perché ha pensato il male? Era scritto. Abbiamo letto. Perché è venuto in mente questo pensiero così malvagio? Invece di, oh guarda Davide, il grande re Davide, vuole consolarmi per la morte del mio papà, che aveva un buon rapporto con Davide. Perché ha creduto questo? Versetto 3. Consiglieri. È stato consigliato male. E ha creduto lui, non stavo pensando quello. È stato consigliato male da questi principi. Tu credi proprio che lui vuole consolarti? Non è piuttosto che vuole spiare? E lui, ah, è vero! Ma se non avessero detto questo? Tenete conto da chi prende i consigli. Allora, li mando via in questa condizione disprezzante. 5. Ora, essi fecero sapere la cosa a Davide, ed egli mandò alcuni ad incontrarli, perché quegli uomini erano pieni di vergogna. Il re fece dire loro: rimanete a Gerico, finché vi ricresca la barba, poi ritornerete. Cioè, state lì qualche mese, così non dovete tornare a Gerusalemme in modo vergognoso. Quando i figli di Amon si accorsero di essere resi odiosi a Davide, mandarono ai soldati 20.000 fanti dei Siri di Beth Rehob e dei Siri di Zoba, 1.000 uomini del re di Maaca e 12.000 uomini della gente di Tob. Quindi pagavano tutti questi uomini. Allora, però notate una cosa. Versetto 6 all'inizio. Quando i figli di Ammon si accorsero di essersi resi odiosi a Davide. Quando pecchiamo, all'inizio non pensiamo sempre alle conseguenze. Ah, io farò questo, io farò quello, io li faccio vedere. Pecchiamo, soddisfa la carne. Ah, io ho fatto vedere a lui. Guarda come ho mandato a casa i suoi servi. E poi? Oh. Adesso Davide potrebbe venire contro di noi con il suo esercito e dovevano spendere un patrimonio per assoldare questi uomini, che i mercenari dovevano pagare in anticipo, potevano morire in battaglia, dovevano pagare in anticipo. E poi, versetto 7, un versetto molto importante, come Davide udì questo, inviò contro di loro Joab con tutto l'esercito di uomini valorosi. Perché quel versetto è estremamente importante, scioccante. Trovate capitolo 8, versetto 6. Capitolo 8, versetto 6. Parlava di battaglia dopo battaglia, e così dice versetto 6. Poi Davide mise delle guarnigioni nella Siria di Damasco e i Siri divennero sudditi e tributari di Davide. L'Eterno proteggeva Davide dovunque, ultime due parole, egli andava. Versetto 14 di capitolo 8. Pose delle guarnigioni anche in Idumea. Ne mise per tutta l'Idumea e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Davide e l'Eterno proteggeva Davide dovunque egli andava. Chi andava a capo dell'esercito in capitolo 8? Davide, perché era il suo ruolo da Dio di guidare il suo popolo nelle guerre. Era il suo incarico. E cosa leggiamo? In capitolo 10, versetto 7. Come Davide udì questo, di questi ammoniti che avevano assoldati questi uomini, inviò contro di loro Joab con tutto l'esercito di uomini valorosi. Davide stava peccando. Notiamo le conseguenze terribili. Oppure non sono terribili. I figli di Ammon, versetto 8, uscirono e si schierarono in ordine di battaglia all'ingresso della porta della città, mentre i Siri di Zoba e di Rehob e la gente di Tob e di Maaca si disposero in aperta campagna. Quando Joab si rese conto che aveva contro di sé due fronti di battaglia, uno davanti e l'altro dietro, scelse alcuni fra gli uomini migliori di Israele e li dispose in ordine di battaglia contro i Siri. Affidò quindi il resto del popolo agli ordini di suo fratello Abishai per schierarsi contro i figli di Ammon. Poi gli disse a suo fratello: se i Siri sono più forti di me, tu mi verrai in aiuto. Se invece i figli di Ammon sono più forti di te, allora verrò io in tuo aiuto. Sii coraggioso e mostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio. E l'Eterno faccia ciò che a lui piacerà. Poi Joab, con la gente che aveva con sé, avanzò per dare battaglia ai Siri, ma essi fuggirono davanti a lui. Non furono sconfitti, fuggirono. Quando i figli di Ammon videro che i Siri erano fuggiti, fuggirono anch'essi davanti ad Abishai e rientrarono nella città. Allora Joab se ne tornò dalla spedizione contro i figli di Amon e venne a Gerusalemme. Attenzione, ha sconfitto gli eserciti? C'era una battaglia? Di quello che si legge, forse nessuna morte. Nessuna morte. Non c'era battaglia. Fuggirono. Tornarono in città, chiudevano le porte. E Giobbe, ok, torniamo a casa. Ma erano ancora lì. Quelli siri scappati, ma non erano ancora lì, con le loro armi tutti. Allora, tornò a Gerusalemme. E 15. Quando i siri videro che erano stati sconfitti da Israele, si riunirono insieme. Hadadezer mandò messaggeri per far venire i siri che erano di là dal fiume. Essi giunsero a Helam con alla testa Shobak, capo dell'esercito di Hadadezer. Quando Davide fu informato della cosa, radunò tutto Israele, passò il Giordano e giunse a Helam, questa volta Davide. I siri si schierarono contro Davide e gli diedero battaglia, ma i siri fuggirono davanti ad Israele e Davide uccise dei siri gli uomini di 700 carri e in cronache dice 7000, quindi non, forse uno scribe ha sbagliato, se non sbaglio lì, e 40.000 cavalieri e colpì Shobak, capo del loro esercito, che morì in quel luogo. Quando tutti i re vassalli di Hadadezer si videro sconfitti da Israele, fecero pace con Israele e furono a lui sottoposti. Così i siri ebbero paura di prestare ancora aiuto ai figli di Amon. Allora, mi fermo. E c'è qualche lezione qua. Ho detto prima che Davide non è andato davanti all'esercito la prima volta. Cosa è successo? Nulla di grave. Nulla di grave. È importante capire che non sempre la prima volta o la seconda volta un peccato porta ad altri peccati, perché Satana è furbo e vuole intrappolarci. Quindi io agisco in un certo modo che non è giusto e nulla succede. Quindi non ha avuto una vittoria, ma non ha perso. Poi dopo è uscito Davide e ha avuto una vittoria. Una grande vittoria. Quindi non è che ho fatto male. No, tranquillo. Ok? Però andiamo avanti adesso. In capitolo 11. Ma prima di leggere il capitolo 11, voglio leggere Giudici. Giudici, capitolo 16. Quindi tenete magari il dito qui e andiamo a Giudici. Capitolo 16. Sansone, il giudice di Israele. Questo tempo prima di Davide. Ok, ci troviamo in Giudici, Sansone, e leggiamo un versetto da memorizzare. Poi Sansone andò a Gaza e là vide una prostituta ed entrò da lei. Una grave caduta con tre verbi. Primo verbo? Qual è il primo verbo in quel versetto? Andò. Andò a Gath, una città pagana dove lui non doveva andare. I giudei dovevano evitare i pagani. Quindi lui andò dove non doveva andare. Se noi ci mettiamo nei posti sbagliati, può essere davanti uno schermo, da solo. Può essere con la compagnia sbagliata. Può essere a casa quando dovremmo essere con credenti. Se mi metto nel posto sbagliato, e non è solo fisico, geografico, non ho voglia, sono stanco e dovrei avere comunione. Potrebbe essere a persona, potrebbe essere una telefonata con un credente, potrebbe andare in un incontro e non sono stanco, non ci vado. Sono nel posto sbagliato. Sansone andò al posto sbagliato. Non era il posto giusto per lui. Se io manco un incontro di chiesa, non è il posto che Dio vuole per me. Sono al posto sbagliato, sono a casa, ma non devo essere a casa in questo momento. Dovrei avere comunione con qualche fratello e non me la sento. Non sono al posto giusto. Quindi lui era in un posto sbagliato. Poi vide, in questo caso lui vide una prostituta, una donna che non avrebbe dovuto vedere. Se fosse stato nella sua città fra i giudei, non avrebbe visto quella donna. Non avrebbe visto quella donna. Quando siamo nel posto sbagliato, ci arrivano tentazioni che non dovevamo subire. Dio ci permette di avere tentazioni. Lavoro. Situazioni pesanti. È da Dio. E Dio vuole che lavoro. E lavoro, qualunque lavoro che hai, ci sono situazioni pesanti. Quello Dio ti darà la grazia di sopportare se la cerchi. Ma Sansone si trovava con una tentazione che Dio non gli ha dato la grazia di sopportare perché era nel peccato di stare lì. Quindi, se noi ci mettiamo nel posto sbagliato, mi metto con persone, colleghi di lavoro o amici non credenti quando mi servirebbe comunione, allora io vengo tentato in modo che non dovevo essere tentato perché mi sono messo io con loro. Sto messaggiando, o ascoltando, o parlando. E allora ma no, io devo messaggiare con non credenti, io devo cibarmi di Cristo. Così un esempio. Quindi Sansone vide una tentazione che non avrebbe dovuto vedere. Dio ci dà la grazia di superare ogni tentazione che dovremo avere. Non ci dà la grazia di superare le tentazioni che siamo noi che siamo andati a cercare. Perché siamo già nel peccato. Sansone, arrivando a Gath, avrebbe dovuto dire: Signori, cosa sto facendo qui? Sto peccando, perdonami, torna e scappa via. Non si era veduto. Dio avrebbe dato a lui la grazia con ravvedimento: Signore, questo è il posto sbagliato, perdonami, scappo, scappo. Ma non si era veduto di essere là, perciò vide quello che non doveva. Poi, terzo passo, entrò. Ma entrò quasi per forza. A quel punto era più o meno inevitabile. Perché lui, peccando, andando lì, non ravvedendosi, vede la tentazione, a quel punto era già nel peccato. Quindi questo passo è quasi automatico. E ha veramente danneggiato la sua vita. Quando ti riconosci di essere nel peccato, peccato che non sono stanco, non voglio leggere la parola, vado un po' in internet per sfogarmi. Scappa! Signori, perdonami, sono nel posto sbagliato. Dovevo essere dove potrei essere cibato. E non ci sono, perdonami, scappi e torni al posto giusto. Allora, con quella base, andò, vide, peccò. Con quella base, adesso torniamo a 2 Samuele 11 e leggiamo di Davide. E qui voglio leggere i primi quattro versetti. Allora, un piccolo parentesi. Le guerre di allora si facevano alla primavera, si faceva all'inizio dell'anno veramente, no, non, cioè all'inizio dell'anno dove era tempo di andare per qualche mese e combattere anche il nemico, perché poi dovevi tornare a casa a piantare i campi. Quindi si organizzavano fra loro, senti, facciamo guerra, ma abbiamo tutti quanti, loro e noi, bisogno di piantare. Quindi, ok, quando facciamo guerra? Cioè, per modo di dire, si mettevano quasi d'accordo. Ok, con quello. E poi andavi a guerra, portavano le tende, andavano a fare un accampamento e stavano lì 1 o 2 mesi, quello che serviva, poi tornavano a casa perché dovevano piantare. Ok. Ora, con l'inizio del nuovo anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e a assediare Rabba, ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera avvenne che Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima. Così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto: «Non è costei Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria, di Teo?» Davide mandò messaggeri a prenderla. Così essa venne da lui ed egli si coricò con lei. Poi ella si purificò dalla sua impurità e ritornò a casa sua. Mi fermo lì con il cuore devastato. Esaminiamo questo. Davide rimase a Gerusalemme. La prima volta era rimasto a Gerusalemme, nulla di grave è successo. Spesso succede così. Ma che male ho fatto? Non mi è successo niente. Non è successo niente la prima volta. Questa volta è successo di tutto. Lui è rimasto a Gerusalemme quando gli uomini di Gerusalemme, tutti i soldati, erano fuori. Le loro mogli erano tutti a casa da sole. Lui non doveva passeggiare e vedere lei là. Lei doveva stare con suo marito. Una sera, lei, se ci fosse marito a casa, sarebbe stato con marito. Una sera Davide si alzò. Se fosse stato a casa il marito, se Davide fosse alla guerra, non l'aveva neanche visto. E in un'altra stagione, mica manda a chiamare: «Vieni da me quando non sei il marito a casa». Assolutamente non sarebbe il caso. Quindi lui è nel posto sbagliato. Sansone a Gath. Lui a Gerusalemme quando non doveva stare a Gerusalemme. Numero 2, versetto 2. Una sera dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. Non doveva vedere quella donna quella sera. Era nel peccato di rimanere a Gerusalemme. La prima volta non è successo niente, questa volta è successo tutto. Vide la donna, 3 e 4, mandò a venire, manda, la vieni e peccò con lei. Non, avete visto i passi sono esattamente uguali di Sansone? E quanto spesso con noi i passi sono esattamente uguali? Facciamo un peccato che non fa male. Ma ero troppo stanco. Dai, volevo sfogarmi un po'. Ma dai, questa volta, ma non ho fatto niente, non ho visto niente, non mi ha fatto male. Dai, abbiamo parlato di cose con quelli non credenti, ma sì, ma erano discorsi banali che non facevano male. Nulla succede. E quindi facciamo ancora, e poi la trappola è fatta. E questa volta non è che nulla succede, succede il peggio. Allora, Davide ha peccato gravemente, cosa fa? Oh, Signore! No, non grida al Signore. Visto che non si ravvede, cosa succede? Il peggio. È nel peccato già, ma non ravvedendosi, il peccato non ravveduto ti porta sempre a peccare di più. Il peccato non ravveduto ti fa sempre peccare di più. Un peccato non si finisce mai con un peccato. O ti ravvedi o cadi ancora di più. In casa, scatti contro il tuo coniuge, ma non vuoi umiliarti o confessare, quindi cerchi di essere buono, ma tu sei ancora colpevole, anche se tu sei buono. E questo peccato che rimane dentro ti fa peccare ancora di più, e ancora di più. E tu sei schiavo finché non ti ravvedi. Davide ormai è in quella condizione, è schiavo. Inizio versetto 5 e leggo il resto del capitolo. La donna rimase incinta e lo mandò a dire a Davide dicendo: «Sono incinta». Allora Davide mandò a dire a Joab: «Mandami Uria, l'Eteo». E Joab mandò Uria da Davide. Quando Uria giunse da lui, Davide gli chiese sullo stato di salute di Joab e del popolo e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: «Scendi a casa tua e laviti i piedi». Uria uscì dalla casa del re seguita da un dono da parte del re. Ma Uria dormì alla porta della casa del re con tutti i servi del suo signore e non scesi a casa sua. Quando informarono Davide la cosa e gli dissero: «Uria non è sceso a casa sua, Davide disse a Uria: Non vieni forse da un viaggio? Poiché dunque non sei sceso a casa tua? Uria, molto più nobile di Davide, Uria rispose a Davide: L'arca, Israele e Giuda abitano in tende. Il mio signore Joab e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna. Come potrei io entrare in casa mia per mangiare e bere e per coricarmi con mia moglie? Come è vero che tu vivi e che vive l'anima tua, io non farò questa cosa. Allora Davide disse a Uria: Rimani qui ancora oggi e domani ti lascerò partire. Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il giorno seguente. Davide lo invitò quindi a mangiare e a bere insieme a lui e lo fece ubriacare. Che peccato! Davide stava spingendolo a peccare. Ma la sera Uria uscì per andare sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: Ponete Uria in prima linea, dove la battaglia è più aspra, poi ritiratevi da lui, perché resti colpito e muoia. Mentre assediava la città, Joab pose Uria nel luogo dove sapeva che vi erano uomini valorosi. Gli abitanti della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Alcuni dei servi di Davide caddero e morì anche Uria, l'Etio. Allora Joab mandò a riferire a Davide tutti gli avvenimenti della guerra e diede al messaggero quest'ordine: Quando avrai finito di raccontare al re tutti gli avvenimenti della guerra, se il re andasse in collera e ti dicesse: Perché vi siete avvicinati alla città per combattere? Non sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi uccise Abimelech, figlio di Gerubbesheth? Non fu una donna che gli gettò addosso una pezza di macina dalle mura e così egli morì a Thebez? Perché vi siete avvicinati alle mura? Allora tu dirai: È morto anche il tuo servo Uria, l'Eteo. Il messaggero dunque partì e quando giunse riferì a Davide tutto ciò che Joab lo aveva mandato a dire. Il messaggero disse a Davide: Quegli uomini ebbero la meglio su di noi e fecero una sortita contro di noi in campo aperto, ma noi li spingemmo fino all'ingresso della porta. Allora gli arcieri tirarono su i tuoi servi dall'alto delle mura e alcuni dei servi del re sono morti. Era morto anche tuo servo Uria, l'Eteo. Allora Davide disse al messaggero: Dirai così a Joab: Non ti addolori questa cosa, perché la spada divora o l'uno o l'altro. Combatti con maggiore forza contro la città e distruggela. E tu falli coraggio. Quando la moglie di Uria udì che Uria, suo marito, era morto, fece cordoglio per suo marito. Terminato il lutto, Davide la mandò a prendere la cosa in casa sua. Ella divenne sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto dispiacque all'Eterno. Terribile, terribile. Davide ha fatto morire non solo Uria, ma vari soldati innocenti, perché hanno fatto, lui fa morire Uria, ma per farlo non puoi dire Uria, tu vai da solo, non puoi fare questo, quindi ha mandato Uria con un gruppo di buoni soldati in una posizione assolutamente assurdo, e lo sapeva benissimo, perché lo scopo di Joab era di far morire Uria e purtroppo anche gli altri, in una mossa militare che non si faceva. E hanno fatto perché il re ha detto che devo fare morire Uria. E Davide, non preoccuparti, a volte si muore in battaglia. Davide, che avrebbe dovuto dire: Signore, guarda quello che ho fatto. Prima commetto adulterio e poi faccio morire il marito onorevole, che uomo onorevole, e non solo altri soldati. No, no. Perché chi pecca, che non si ravvede, Giovanni 8, chi pecca è schiavo del peccato. È schiavo del peccato. Tu pecchi andando a Gat, mettendoti dove non devi stare, e se tu non ti ravvedi, tu non resterai solo lì come turista. Tu peccherai ancora. Ma sono troppo stanco. Non me la sentivo. Oh, ero finito. Ma dai, solo quella volta. Mille scuse. Che stoltezza. Siamo stolti, credendo che possiamo noi avere poteri sul nostro peccato. Il grande Davide, uomo di Dio, non aveva poteri sul suo peccato. Il peccato non era il peccato principale. Qual era il primo peccato in questa discesa? Rimanere a Gerusalemme. Lì avrebbe dovuto dire: cosa sto facendo, signori? E avrebbe dovuto chiamare i servi: preparatemi il mio cavallo, vado. E lascia Gerusalemme, sta lì la prima notte e poi dice: cosa sto facendo qui? E notate, quando ha commesso adulterio, una sera avvenne. Non era la prima sera. Una sera avvenne. Loro sono tutti fuori nel campamento, e lui sta lì, e dopo un certo punto, una sera, un po' annoiato. Allora, o che possiamo imparare da questo, di capire dove siamo capaci a cadere. Se Davide poteva cadere a quel punto, io molto di più. Allora, scusate, ma io mica ho commesso adulterio, ma ho ucciso nessuno. Davide aveva potere che non hai tu, di poter morire qualcuno. Ma raffreddare il cuore, raffreddarsi, arrivare a essere, amare il mondo e le cose del mondo, concupiscenza dell'occhio, concupiscenza della carne, superbi della vita? Cioè, magari non ho seguito il peccato principe di Davide, ma se mi metto nel posto sbagliato, che è la stessa cosa, se non mi metto nel posto giusto, io cado. Io cado, il mio cuore si raffredda. Il cuore di Davide era il cuore di Davide. Davide, che ha scritto tanti salmi, era raffreddato. E il punto semplice è: non siamo meglio di Davide. Se noi non siamo nel punto giusto, i peccati arrivano. Io dico che non è buono stare su tardi la notte. La Bibbia, Efesini 5, fra tanti posti, parla delle tenebre. Si pecca molto più la notte. Si pecca molto più la notte. Infatti, tanti locali brutti, brutti, quando sono aperti maggiormente, la notte c'è qualcosa, anche se c'è luce dentro, ma c'è qualcosa di notte che porta più peccati. Dio ci ha creati ad alzarci a buon'ora, passare il tempo. Salmo 5, mi piace, e quando dice, e io la conosco come un canto in inglese da 30 anni fa, e dice: o Eterno, al mattino tu, dai ascolto la mia voce, al mattino eleverò la mia preghiera a te e aspetterò. Al mattino, io mi alzo la mattina e la prima cosa, mi alzo presto perché io voglio tempo con te prima di iniziare la giornata. Voglio tempo con te. Mi alzo presto, che vuol dire vado a letto presto. Io non riesco ad alzarmi presto tutti i giorni. Se vado a letto tardi, quindi no, io chiudo, perché non importa, io devo avere tempo con il mio Signore. E mettiamoci nel posto giusto. Ho bisogno del Signore, ho bisogno del popolo di Dio, ho bisogno di rapporti, ho bisogno di prendere il tempo, che è costoso, è molto più facile, ma non me la sento, sono stanco, non me la sento. No! Ho bisogno di combattere la mia carne. Lascia stare che me la sento o non me la sento. Ho bisogno. E io mi impegno a cercare comunione, perché abbiamo grande bisogno. Bisogno di avere tempo col Signore. Bisogno di riflettere sulle cose. Bisogno di comunione. Bisogno di evitare la compagnia sbagliata. Abbiamo letto di quel re Hanun, che con consiglieri sbagliati ha fatto una cosa stolta, no? Stolta, perché aveva persone sbagliate intorno a lui. Quindi, Davide era un grande uomo di Dio. Era un grande uomo di Dio ed è caduto grandemente, che leggeremo la prossima volta, le conseguenze nella vita di Davide, i risultati. Oh, terribili, terribili, terribili. Per quanto sono durate le conseguenze terrene di queste, tutta la vita, una vita terribile dovuta a questo. Quindi, quando ci troviamo nel peccato, non rimandare il ravvedimento. Non lasciare che l'orgoglio prenda sopravvenza per dire sì, ma no, vogliamo negare, vogliamo non pensarci, tutto altro che umiliarci. No, umiliamoci al più presto. Signore, perdonami, anche a voi chiedo perdono. Non lasciamo spazio all'orgoglio. E se ti sei già lasciato spazio per mesi o anni, tronca quel peccato stasera con il ravvedimento. Signore, perdonami. Moglie, marito, figli, chi sia, perdonami, perdonatemi, perché c'è perdono. Gesù Cristo è venuto per comprarci perdono. Dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda per quelli che si umiliano. Magari dice: no, ormai è anni che vivo così. La grazia di Cristo è sufficiente per perdonarti se tu confessi il tuo peccato che hai portato avanti da anni. Quindi non dobbiamo essere così stolti, ma io non mi fa niente, non mi fa niente. Davide la prima volta poteva dire, non mi ha fatto niente restare a Gerusalemme. Era già nel peccato. E la seconda volta Satana ha detto, adesso. Quindi, buona lezione per noi. Teniamo gli occhi su Gesù Cristo. Teniamo gli occhi su Gesù Cristo. Corriamo lontano dal peccato. Confessiamo il peccato, che c'è perdono in Gesù Cristo. La cosa meravigliosa, non importa quanto tempo ho peccato. Può essere solo da oggi, può essere mesi, può essere anni. Io posso chiedere perdono. E se io confesso di cuore il mio peccato, Dio mi perdona, così grande è il sacrificio di Gesù Cristo. Lodo Dio per un Salvatore così. Ringrazio Dio per la sua parola. Non, questo è un esempio che Dio ci ha dato da non seguire. E grazie anche per questi esempi. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo il Salvatore, perché in Gesù Cristo c'è perdono perfino da peccati che stoltamente abbiamo portato avanti per anni. Ma anche quello che potrebbe sembrare un piccolo peccato, è solo il nostro parere, porta a grande male, perché se noi non abbandoniamo i peccati, se non confessiamo i peccati, diventiamo schiavi dei peccati. E quel cosiddetto piccolo peccato che, no, ma cosa fa? Ci porta a peccare ancora. E ancora, ancora, sempre in cose peggiori, come Davide. O che possiamo imparare da questo, a non metterci nei posti sbagliati. O che possiamo stare in guardia, che vuol dire non stare a letto quando dovrei essere su, prendendo tempo col Signore. Non dovrei stare davanti al computer quando ho tempo di cibarmi, o davanti allo smartphone, quando ho bisogno di cibarmi di Cristo, ho bisogno di edificazione, ho bisogno di comunione, ho bisogno di pregare. O che non possiamo lasciarci essere presi con le faccende, o pensare a questo o quell'altro, ma che possiamo curarci, metterci nel posto giusto in base a quello che tu insegni, perché lì siamo al sicuro. Grazie per questi insegnamenti, per la tua parola potente, per lo Spirito che ci parla. Parlaci, mostraci dove stiamo peccando. E grazie che possiamo correre a Gesù. Umilmente saremo accolti. Oh Padre, grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.